Buonasera. Benvenuti e benvenuti a scuola. Il nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale ha avuto inizio e questa sera prendiamo il passo per percorrere il terzo itinerario. È un itinerario di rimembranze, perché rimettiamo in gioco temi e argomenti che abbiamo già sentito nominare a giugno, ma inevitabilmente bisogna ritessere la tela del nostro itinerario. Ci troviamo di fronte al paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini. Eravamo a giugno, che è il primo scenario culturale che dobbiamo osservare, continuare ad osservare. La scorsa settimana, concludendo il tradizionale rituale della partenza, abbiamo preparato insieme, ricordate, un metaforico zainetto intellettuale, vale a dire abbiamo sollecitato attraverso un ragionamento progressivo supportato dalle azioni del conoscere, del capire, dell'applicare, la nostra mente a dar forma ad un contenitore, cioè ad uno spazio mnemonico nel quale poter disporre tre elementi, tre oggetti culturali utili per osservare consapevolmente il paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini. Il primo di questi oggetti che abbiamo messo nel nostro zainetto, come ricorderete, corrisponde alla scuola palatina e la fondazione della scuola palatina, un evento che si concretizza per impulso di un grande intellettuale che si chiama Alcuino di York nel 782 ad Aquisgrana, nel cuore dell'impero carolingio, quando viene fondata la prima scuola palatina. Ebbene, è da considerarsi come il primo serio tentativo capace di avviare un movimento in grado di contrastare il più grave dei mali, l'ignoranza. E il secondo oggetto, come ricorderete, corrisponde alla casa della saggezza. L'edificazione a Toledo, invece questa volta siamo nei califati arabi della penisola iberica, a Toledo, l'edificazione della casa della saggezza voluta dal califfo Omayyade intorno all'870 è un grande laboratorio culturale. Dove si traduce? Cosa si traduce? Beh, si traduce, si ritraduce Platone, le opere di Platone, le opere di Aristotele, le opere, l'opera di Plotino, l'Ennea di Plotino, l'Isagoge di Porfirio, quindi le opere fondamentali che rilanciano la cultura sul territorio europeo in modo generalizzato. Ed è da considerarsi la scuola palatina come il primo serio tentativo anche quello di rilanciare, ecco, una cultura comune. Ora, a Toledo la casa della saggezza non è soltanto una biblioteca, cioè un deposito di libri, ma è un centro di studi aperto a studiosi islamici, ebrei, cristiani e laici, quindi c'è una novità significativa che devono incontrarsi per commentare le opere di Platone e di Aristotele. E naturalmente la scuola di Toledo, la scuola specializzata in traduzioni, contribuisce a mettere in incubazione il movimento della scolastica. Il terzo oggetto che abbiamo sistemato nel nostro metaforico zainetto intellettuale coincide, lega queste due strutture, la scuola palatina e la casa della saggezza, ed è il tema del rapporto tra la fede e la ragione. E a questo argomento, insieme a questi altri due, quindi la fondazione della scuola palatina e di Aquisgrana e l'edificazione della casa della saggezza a Toledo, si fa incontrare ancora una volta un personaggio che sta viaggiando insieme a noi in questa prima parte del nostro viaggio, insieme al quale già dalla scorsa settimana abbiamo preparato la partenza. Questo personaggio abita nel paesaggio intellettuale della scolastica le sue origini e porta in sé, diciamo così, la sintesi dei tre oggetti, dei tre temi utili per osservare in funzione della didattica, della lettura e della scrittura questo scenario. Infatti, questo personaggio è stato direttore della scuola palatina alla corte di Carlo il Calvo, ha partecipato molto probabilmente a più di un convegno organizzato dalla scuola di Toledo, quindi nella casa della saggezza, sconfinando clandestinamente dal Sacro Romano Impero nel territorio dei califfati arabi, ed è stato, secondo la storia della filosofia, il primo dei pensatori del movimento della scolastica medievale ad affrontare con determinazione il tema del rapporto tra la fede e la ragione. Quindi ce l'ha tutto con sé questo personaggio, no? E come sapete si chiama Giovanni Scotto e Ludena. Giovanni va bene, Scotto perché forse è nato in Scozia, però Eriugena, Eriu vuol dire Irlanda in lingua celtica, perché forse è nato in Irlanda. Non sappiamo se sia nato in Scozia, se sia nato in Irlanda, sappiamo che è nato intorno all'810 e quindi i due nomi se li porta, continua a portarseli e se li porterà in eterno con sé. Giovanni Scotto Eriugena. E di lui e del suo pensiero sappiamo molte cose, no? E degli argomenti che Giovanni ha trattato dobbiamo ancora servirci nel momento in cui ci stiamo avviando sulla strada che vogliamo percorrere. Guardate sul punto 1 del repertorio. Sappiamo che Giovanni Scotto Eriugena conosce bene il greco, intanto dopo di lui nessuno lo parlerà più così correttamente in Occidente fino al XIII secolo. Tanto conosce bene il greco, tanto da poter tradurre opere dal greco in latino, perché ormai in Europa, nell'impero carolingio, nel Sacro Romano Impero, la lingua ufficiale è diventata il latino, la lingua che collega, che mette in relazione gli intellettuali, il mondo dell'intelligenza. E quindi traduce il testo della fonte della conoscenza di Giovanni Damasceno e soprattutto traduce il testo del Dionigi Areopagita. Eccolo qua, conoscete già questo librone che avete visto già l'anno scorso. Ecco qui il testo del Dionigi Areopagita, che contiene i testi del Dionigi Areopagita, formato da 4 trattati, come sapete. E queste due opere, soprattutto Dionigi, le abbiamo incontrate e studiate nelle loro linee generali durante il viaggio dello scorso anno. Ora, nel tradurre queste due opere, ricche di citazioni provenienti dai dialoghi di Platone, dalla metafisica di Aristotele, dalle Eneadi di Plotino, dall'Isagoge di Porfirio, Giovanni Scotto Eriugena eredita il gusto per la conoscenza dei grandi sistemi, no? A cominciare da quello di Procolo di Costantinopoli, contenuto nell'opera intitolata Dionigi Areopagita, grandi sistemi con cui i filosofi greci prima e i padri della Chiesa poi hanno dato forma all'universo, si sono domandati come è fatto l'universo e hanno dato una risposta molto articolata e molto significativa, una risposta talmente pregnante che come sono fatti i sistemi, come è fatto l'universo concepito da questi personaggi, da Proclo prima, da Giovanni, cioè, ci è rimasto talmente impresso in mente che ancora noi continuiamo a pensare all'universo in questi termini, no? In questi termini. E si pensa si crede, e anche Giovanni Scotto di Rugine lo pensa e lo crede, che l'universo sia il frutto di un progetto di una mente ordinatrice, che o quella divina di Dio o quella di un ente intelligente e necessario. Quindi vedete, tutti quanti, tutti gli intellettuali in questo momento, che siano religiosi o che siano laici, pensano allo stesso modo, no? Che ci sia una mente ordinatrice che dia un senso, no, all'universo, o quella divina di Dio o quella appunto di un ente intelligente necessario, l'uno di Plotino in particolare. Ed è sulla base di questa convinzione che emerge il tema, abbiamo detto, del rapporto tra la fede, cioè credere che l'universo, l'essere, sia il frutto di un progetto di una mente ordinatrice, e la ragione, cioè il pensare che questo progetto si possa e si debba descrivere per dare un senso alla vita, per dare un'essenza all'esistenza. Ora, per Giovanni Scotto e Lucena, come abbiamo studiato la scorsa settimana, la fede e la ragione, in quanto create dalla stessa persona, Giovanni Scotto Eriugena è un credente, è un intellettuale cristiano da Dio, non possono essere quindi considerati in antitesi tra loro, ma in realtà si rafforzano a vicenda la fede e la ragione, perché l'autorità della fede conferma la ragione, scrive Giovanni, e a sua volta la facoltà della ragione chiarisce il contenuto della fede, e di conseguenza però se ne deduce che il primo posto spetta, quindi spetterebbe alla ragione, dice, usa il condizionale perché è il dogma che veniva enunciato dalla curia romana, era inequivocabile: prima c'è la fede e poi c'è la ragione. La ragione è ancella, serva, ecco, della fede, quindi al primo posto, ecco, c'è la fede, e in questo bisogna credere. Ma Giovanni ragiona, e sebbene credente e appartenente alla Chiesa, lui si ritiene tale, e il primo posto secondo lui spetta alla ragione, che al contrario della fede ha la possibilità di basarsi su se stessa ed è conscia del proprio raggio d'azione, quindi dei propri limiti. Ora, questa riflessione di Giovanni Scotto e Rugina sul rapporto tra fede e ragione, considerata riprovevole e condannata da due sinodi, fa pendere il piatto della bilancia, sebbene appena un po', quindi dalla parte della ragione, e costituisce il primo passo sul territorio della scolastica. Ora, da questa riflessione dipende il fatto che la filosofia, la ragione, e la teologia, la fede, sono due discipline interdipendenti nel disegnare il quadro dinamico dell'universo. E Giovanni Scotto e Rugena agisce, a suo rischio e pericolo, di conseguenza. E tra l'862 e l'866 scrive la sua opera principale, intitolata De divisione nature, la divisione della natura. E quest'opera, che abbiamo già osservato alla fine del maggio scorso, che rappresenta il primo testo della biblioteca della scolastica, consiste in una descrizione sistematica dell'universo a partire dall'idea mutuata dal pensiero del filosofo neoplatonico Proclo di Costantinopoli, contenuto nei testi del Dionigi Areopagita, che tutto il cosmo si muova con un duplice movimento discendente e ascendente, il cui punto di partenza e di arrivo è Dio, secondo la concezione che tutto è emanato dall'uno, tutto ritorna all'uno, e questo movimento a spirale, discendente ed ascendente, determina il formarsi di una sfera infinita, che è la forma per eccellenza, no? Per Giovanni Scotto e Eugena, la natura, cioè l'intera realtà universale, l'essere, si distingue in quattro forme che lui chiama a sua volta nature. Ecco, come è fatto l'universo secondo lui? Beh, quattro nature. La prima natura la chiama non creata ma creante, ed è Dio Padre, dice Giovanni. Una natura senza principio, senza causa, appunto perché non creata, e in quanto creante è principio di tutte le cose, e la sua assenza e la sua essenza è assolutamente incomprensibile e ineffabile. Se ne può solo intuire l'esistenza mediante l'inconoscenza, attraverso un procedimento intuitivo. L'anno scorso abbiamo ragionato su questo concetto, ricordate, quasi tutti voi ricorderanno, e proprio perché è al di sopra di ogni comprensione di questa natura, si deve parlare sempre come una super essenza, no? È qualcosa che sta al di sopra, al di là, di più, oltre tu. Dio, come l'uno di Plotino, non può che stare al di là delle categorie, no? E delle idee con cui interpretiamo il mondo, e secondo Aristotele, e per esprimere questo al di là, scrive Giovanni Scotto e Eugena, si può utilizzare unicamente il termine latino super, dice lui, per cui di Dio si può dire esclusivamente che è super essenziale, e il termine super, che sembra molto attuale e moderno come termine, ma vedete invece da dove parte come concetto filosofico, per diventare un vero e proprio concetto filosofico significa cessa di essere una semplice preposizione, no? Su, sopra, che significa sopra, ma sta ad indicare non una posizione super, ma una particolare qualità. Quindi cessa di essere una semplice proposizione per diventare una qualità, e quindi diventa un vero e proprio concetto filosofico, il primo concetto di carattere scolastico della scolastica è racchiuso in questo concetto, rappresentato dal termine super. Qualche tempo fa pensavamo alla benzina, no, è comunque un... Giovanni Scotto e Eugena sviluppa per un verso la teologia negativa, cioè di Dio possiamo dire solo ciò che non è, no? E scrive, parafrasando Dionigi Areopagita, che Dio non lo si conosce, lo si avverte, no? Lo si intuisce, ma poi sente anche l'esigenza dettata dalla ragione di impostare in senso positivo la riflessione teologica, per cui secondo lui, e questo è un altro passo sul territorio della scolastica, gli attributi con cui si designano le creature, quelli derivanti dalle idee virtuose, le tre principali idee platoniche di bontà, di giustizia e di bellezza, possono essere usati per parlare della natura di Dio, dice Giovanni, a condizione che siano elevati al massimo grado di qualità, applicando loro il suffisso super. Ora, c'è qualche cosa che per voi oggi è super essenziale, di cui non potete fare a meno? E di che cosa pretendete la massima qualità, quindi? Beh, guardate, bastano, sono essenziali due parole per rispondere. Scrivetele, no? Beh, ci facciamo tutti i conti, con ciò che per noi è essenziale, ma non solo essenziale, c'è qualcosa che è super essenziale, magari per noi, per ciascuno di noi, di cui davvero non possiamo fare a meno, no? Oppure pensiamo, no? Di non poterne fare a meno. E così, per quanto riguarda la massima qualità, qualcosa che è su, perché pretendiamo, da che cosa la pretendiamo? Beh, pensateci e rispondete poi con quattro righe a proposito, due parole. Investite in intelligenza. Ora, guardate, quelle che stiamo dicendo sembrano cose lontane, fuori dal tempo, attenzione, no? Stiamo parlando di personaggi che stanno nell'866, ma il primo passo sul territorio della scolastica, invece, ci fa riflettere sulla nostra arretratezza, guardate. Cioè, è mai possibile che dal punto di vista della qualità della vita, anche per noi che viviamo in quello che chiamiamo il mondo ricco, siamo ancora così arretrati? Cioè, non solo, ma per quanto riguarda l'ambiente, per esempio, no? Cioè, l'equilibrio del pianeta, il rispetto della natura, sotto certi aspetti siamo riusciti a peggiorarne la qualità, no? Perché il termine super lo abbiamo saputo, voluto interpretare solo in termini quantitativi, ci dice Giovanni, ce lo dice, viaggia con noi, dice: ma come? Ma con tutte le potenzialità che avevate siamo arrivati a questo punto? Bisogna tenerlo calmo, perché sono personaggi piuttosto focosi, ma in termini quantitativi, con una valenza speculativa, lucrosa, affaristica, facendo prevalere la perfidia, l'abuso e l'abiezione, sono tre parole tipicamente medievali. E solo di fronte alle contraddizioni più evidenti abbiamo aperto una discussione nella quale, nonostante il tema sia con Giovanni all'ordine del giorno dall'866, abbiamo detto, continua a non emergere il valore specifico ed essenziale del termine super, cioè un termine che si qualifica soltanto e che ha un senso soltanto quando diventa, attenzione, il termine super ha un senso solo quando diventa il sostanziale presupposto per l'applicazione delle idee virtuose, delle idee platoniche di bontà, di giustizia e di bellezza. Cioè, tutte le volte che usiamo il termine super al di fuori di questo contesto etico, siamo, afferma Giovanni Scotto e Giugina, in pericolo. Perché, le superpotenze, sì, ho capito, ma cioè, tutte le volte che il termine super, visto che le parole sono cose, è stato e viene utilizzato fuori da questo schema, cioè al di fuori della logica delle idee di bontà, di giustizia, di bellezza, quindi al di fuori dell'etica, perde la sua eccezionalità, la sua essenzialità, e rischia di produrre situazioni difettose, corrotte, dannose, svantaggiose, inadeguate, con pessime ricadute sul terreno sociale. No, viviamo in un'epoca che è quella del neoliberismo economico, qualcuno voleva che si chiamasse così anche la nostra era, no? Ricordo il presidente Reagan, per esempio, che aveva gli avevano suggerito questa idea. E si è subito appropriato il neoliberismo fin dal Medioevo, perché poi del termine super, e ne ha fatto scelto, perché lo ha legato alla quantità e non alla qualità, no, nonostante la bontà del mercato, della libera iniziativa, cioè, sono tutte cose positive, no? Però alla fine poi si va sempre al di là, no? si diventa super ricchi, super invadenti, in quel caso lì il termine super porta alla perdizione. Se perdiamo di vista le idee virtuose, platoniche, di bontà, di giustizia, di bellezza, il primo passo sul territorio della scolastica ci fa capire quindi che tutta la nostra arretratezza culturale in relazione alla riflessione sulla qualità della vita dipende dall'uso che facciamo anche delle parole, no? E diciamo che le parole abbiamo perso il senso delle parole, beh, riconquistiamo lo senso delle parole, dobbiamo riconquistare il senso delle parole. Difatti, oggi stiamo mettendo in discussione, per esempio, il concetto di progresso, no? Di crescita, continuando però a rimanere molto in superficie, no? Perché poi se tutto lo affidiamo alla buona cucina, la buona tavola, sì, ma sono tutte cose, sì, ma sono tutte cose significative, se tutti vogliamo, ma non è soltanto questo. Bisogna penetrare dentro ad una storia culturale che abbiamo e che non c'è ancora entrata in testa.
No, nessuno.
Ora, continuiamo ad osservare come Giovanni Scotto e Origena descrive sistematicamente la realtà universale, che secondo lui si distingue in quattro forme che chiama a sua volta nature, e abbiamo osservato la prima di queste nature, non creata ma creante, secondo lui questa natura è Dio Padre, è l'essenza di Dio Padre in termini cristiani, ma vedete che si traduce sul piano antropologico in tante cose, in tanti ragionamenti. Guardate sul punto 2 del repertorio, Giovanni Scotto e Origena chiama poi creata e creante la seconda natura della realtà universale, perché Dio Padre crea, non è creato ma crea, crea il verbum, e il verbum è, traduciamolo, è il pensiero, verbum corrisponde alla parola greco logos, che in italiano traduciamo con il termine pensiero, con il termine parola, no? E che si incarna, il verbum si incarna nella persona di Gesù Cristo, la seconda persona della Trinità, e contemporaneamente crea Dio Padre, lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, che lega il Padre con il Figlio. Il verbum o il logos contiene, secondo Giovanni, ma questi concetti li riprende dalla riflessione neoplatonica, dalla patristica, da Proclo, contiene gli archetipi, cioè le idee eterne di tutte le cose, attraverso le quali Dio Padre si manifesta, e lo Spirito Santo è lo strumento della creazione, perché infonde le idee nella mente delle persone chiamate ad animare il mondo. Ora, Giovanni Scotto e Origena comincia a porre uno dei temi più importanti della scolastica, cioè quello della natura delle idee universali. Secondo lui, le idee universali sono ante rem, ante in latino vuol dire prima, rem è la cosa, esistono quindi prima delle cose, e su questo tema, il tema degli universali, avremo da riflettere ampiamente, strada facendo. Giovanni Scotto e Origena, ora mettiamolo lì, riprende l'idea di Origene, che molti di voi conoscono, secondo cui alla luce della ragione Gesù Cristo, in quanto creatura di Dio, appartiene ad una categoria divina inferiore rispetto a quella del Padre. Se ragioniamo, dice Giovanni, Origene aveva ragione, cioè mentre Dio Padre è autoteos, no? Cioè senza principio e senza causa, Gesù Cristo è un deuteros teos. Deuteros vuol dire secondo, in secondo piano, in seconda posizione, cioè un Dio di seconda categoria, cioè che non può essere della stessa sostanza del Padre. Homoousios, no? Conoscete questo termine? Della stessa sostanza del Padre, il termine decretato dal Concilio di Nicea per dare per codificare la natura di Gesù, di Gesù Cristo, ma può solo assomigliare al Padre, cioè essere homo i usios, c'è cioè una i più, ma intorno a quella i c'è una discrepanza e uno scontro terribile. E di fronte a questa affermazione, voi capite, affermazione ripresa al Concilio di Nicea da Ario, e nasce l'arianesimo, il primo scontro terribile all'interno del cristianesimo. Di fronte a questa affermazione il Papa Niccolò I intenta un processo contro Giovanni Sfoto e Ligena, che era già stato condannato da due sinodi, dichiarandolo eretico. Ora, per fortuna, Carlo il Calvo, il re in questo momento del territorio tedesco, del Sacro Romano Impero, anche con influenza sul territorio francese, il quale in questo momento non è in buoni rapporti con il Papa, lo protegge, ma non lo protegge, guardate, per ragioni culturali. A Carlo il Calvo gli interessa assai della cultura, ma solo per ripicca nei confronti del papato. Però Giovanni non esce da quel territorio, e quindi la terza natura della realtà universale viene chiamata da Giovanni Scotto e Eugena natura creata e non creante, ed è il mondo di cui facciamo parte anche noi e che comprende tutte le cose sensibili e non sensibili. Cioè, noi non creiamo, noi generiamo, ma non creiamo. La quarta natura viene chiamata da Giovanni Scotto e Eugena non creata e non creante, ed è ancora Dio. Dio come fine ultimo, perché tutto parte da lì e ritorna lì, in questa spirale, come fine ultimo al quale tendono tutte le cose del mondo. Le cose, ponendo termine al loro divenire, si placano finalmente in Dio, nella luce perpetua e nell'eterno. Ora, siccome le quattro nature si presentano come quattro aspetti dell'unica natura divina, vedete, e avendo tutto il ciclo inizio e fine in Dio, ogni cosa creata, ragiona Giovanni, è una teofania, cioè una manifestazione di Dio. E guardate, questa affermazione risulta di carattere panteistico. Pan vuol dire tutto, teo vuol dire Dio, cioè tutto è in Dio, Dio è in tutte le cose, come se Dio creatore si identificasse con la sua creazione, perdendo il necessario privilegio di essere trascendente, come vuole la dottrina ufficiale della Chiesa. Temendo un nuovo processo per eresia, Giovanni conia una definizione, un grande coniatore di definizioni, per giustificare il proprio ragionamento, e afferma che Dio è infinitamente più perfetto delle sue creature, vedete lì, seguite questo testo, e pertanto tutto il mondo è in Dio, ma Dio non è nel mondo. Ma vedete, nonostante questa significativa formula, non sfugge alla condanna. Giovanni Scotto e Eugena poi definisce le caratteristiche dell'essere umano e scrive che la persona riunisce in sé tutte le creature perché intende come un angelo, ragiona con il proprio intelletto, sente come un animale e vive come un germe, cioè come un baco dentro una mela. E in questo senso, conclude Giovanni Scotto e Eugena, se ragioniamo, dobbiamo affermare che gli esseri umani allora sono superiori agli angeli, perché gli angeli mancano della vita vegetativa e sensitiva, quindi a loro manca qualcosa. Noi gli esseri umani abbiamo qualcosa di più. E questo ragionamento, in odore di eresia, costituisce l'inizio di una riflessione che porterà tra circa sei secoli oltre il Medioevo e a collocare l'essere umano al centro dell'universo. Poi Giovanni Scotto e Eugena affronta il tema del male e sulla scia del pensiero di Agostino di Ippona identifica il male come se fosse un puro non essere, perché Dio, che è l'essere clemente e misericordioso per eccellenza, non può essere origine del male, ma lo ignora addirittura, dice Giovanni, e di conseguenza questa affermazione porterebbe a negare l'esistenza del peccato originale, quindi della dannazione. Naturalmente Giovanni Scotto e Rugena si rende conto di questa discrepanza con la dottrina ufficiale e allora dichiara che l'espressione suprema del male è il peccato, e del peccato, appunto perché Dio lo ignora, è responsabile la libera volontà dell'essere umano che liberamente si è allontanata da Dio. Quindi il peccato è in itinere e non in origine. Guardate, in questo momento scandalizza moltissimo l'affermazione di Giovanni Scotto, però da qualche secolo la teologia del cristianesimo ragiona in questo senso, no? Ragiona in questo senso, no? Tenendo conto del fatto che la Genesi va interpretata e il libro della Genesi è un midrash, cioè un racconto. Evidentemente questo è il concetto che oggi la teologia prende in considerazione. Il peccato non è tanto in origine, ma è in itinere. Ora, leggiamo un brano tratto dal trattato De Divina Predestinazione, La Divina Predestinazione di Giovanni Scotto e Rugena, un'altra sua opera, sul rapporto emblematico tra l'onniscienza divina e la libertà umana, un altro tema che il movimento della scolastica affronterà con ardore polemico. E anche in questo caso, pure per il modo ironico in cui Giovanni affronta questo tema, si mette nei guai, perché scrive, seguite, alcuni sono convinti che Dio, volendo, in quanto onnipotente, potrebbe fare in modo che gli umani non commettano più peccati. Ma poi ci dobbiamo domandare che valore avrebbe una vita portata a termine senza peccati se non ci fosse la possibilità di farli e di non farli. Se Dio garantisce la libertà, dobbiamo ammettere anche l'esistenza della libertà di peccare, perché non avrebbe senso proibire una cosa che non si può commettere. E naturalmente qui si apre il dibattito. Allora c'è da dire che, come sempre succede nella complessa storia della Chiesa, attenzione, certe prese di posizione considerate eretiche, vi ricordo che la parola eresis significa, non è una brutta parola, significa la capacità di scegliere. Ebbene, da una parte queste posizioni vengono condannate dai papi, dai sinodi, dai tribunali ecclesiastici, mentre per altre vie, vedete, entrano nell'area dell'ortodossia, magari attraverso lo strumento della liturgia, come in questo caso. Per cui, quando negli stessi anni in cui Giovanni Scotto e Rugena sta componendo il De Divisione Nature, un tizio che si chiama Rabano Mauro, e chi è costui? È uno che dobbiamo conoscere, è qui, è venuto a trovare Giovanni Scotto e Rugena. Rabano Mauro è l'arcivescovo di Magonza, guardate, discepolo di Alcuino, studente alla scuola di Tours, pellegrino a Gerusalemme, invitato ai convegni della scuola di Toledo, teologo, enciclopedista, poeta e musico, con tutti questi attributi, non solo due, ma da molti attributi. Rabano Mauro, beh, è un personaggio da conoscere. Ebbene, Rabano Mauro, noi dobbiamo saperlo anche perché chissà quante volte abbiamo cantato o sentito cantare o siamo stati coinvolti nel canto di questo inno. Rabano Mauro è colui che compone l'inno intitolato Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus. Sapete, bellissimo, perfetto. È musica gregoriana. Vieni Spirito Creatore, che tuttora si canta in occasione del conferimento degli incarichi ecclesiali, dell'amministrazione dei sacramenti, dalla cresima. Tutti quanti voi, se avete ricevuto la cresima, l'avete ricevuta in virtù del fatto che a un certo punto tutti cantano il bene creato e in quel momento il segno si materializza, se no non si materializzerebbe, no? E beh, quindi dalla Cretua fino all'elezione del Papa, quindi, ebbene, Rabano Mauro illustra già nei versi della prima strofa di questo inno fondamentale: Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. Ebbene, Rabano Mauro utilizza l'immagine della natura creata e creante secondo il sistema con cui Giovanni Scotto e Origene descrive l'universo, per esaltare lo Spirito Santo come strumento della creazione che infonde le idee nella mente delle persone chiamate ad animare il mondo. Quindi, quale di queste parole, la produzione, la realizzazione, l'esecuzione, la costruzione, l'ideazione, l'invenzione, mettereste per prima accanto al termine creazione? Ebbene, sono tutte parole significative. Ebbene, scrivetela, scegliete, non è un esercizio facile da fare, però ci sarà una di queste parole che vi colpisce maggiormente, che attira di più la vostra attenzione. Si sono terminati oggi gli stati generali della lingua italiana. Ho sentito, mentre prima di uscire, il presidente della Crusca che diceva: siamo preoccupati perché troppe parole straniere entrano nella lingua italiana. Ma bisognerebbe preoccuparsi di quante poche parole italiane sanno gli italiani. Forse non gliel'ha mai detto nessuno. Sarebbe meglio ci scrivesse un percorso. Anche con tutto rispetto per il presidente della Crusca, che ammiro molto come istituzione, come accademia, ma il problema è, c'è un problema. La campagna di alfabetizzazione è necessaria, perché vedete, intorno alla parola creazione c'è un ventaglio di parole molto interessanti. Sono sinonimi, non sono parole facili, ma ci dobbiamo fare i conti. Scegliete, sapete che scegliere su un catalogo di parole vuol dire fare un esercizio di investimento in intelligenza, perché nel momento in cui ci esercitiamo a scegliere, mettiamo in funzione le azioni dell'apprendimento: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Sono le azioni con cui si impara. Giovanni Scotto e Rugena sottopone il sistema della dottrina, vedete, e l'autorità della fede al vaglio della ragione e fa dei ragionamenti. Ed è chiaro che questa è una scelta molto pericolosa, perché hanno cominciato a funzionare tribunali ecclesiastici molto severi nella difesa dell'ortodossia, e nel catalogo dell'ortodossia cristiana risalta in primo luogo proposizione con la quale si dichiara che la fede prevale sulla ragione, e quindi chi mette in dubbio questa affermazione viene perseguito. E il verbo perseguire adesso diventa per noi un richiamo in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Sapete che noi abbiamo tre compagni di viaggio che si chiamano Mille Morti e Pannocchia e Palestina. Ebbene, loro come la pensano in proposito? Cioè, ritengono che la fede sovrasti la ragione, o che la ragione prevalga sulla fede? Ora, sapete, quando bisogna rispondere a questa domanda mentre si è attanagliati dalla fame, a pancia vuota, diventa difficile rispondere con coerenza. È più facile credere ai miracoli, anche se è improbabile che certi miracoli possano avvenire. Ora, prima di assumere la nostra settimanale razione di storia dell'anno 1000, storia dell'anno 1000, eccolo qui, quello che rimane di questo bellissimo libro, restaurato in modo artigianale, scritto da, a quattro mani da Tonino Guerra e Luigi Malerba, come sapete, del quale abbiamo già letto una serie di racconti. Dobbiamo conoscerli un po' meglio questi due autori, no? Per ora abbiamo solo citati nel suo qualcosa. Guardate sul punto 3 del repertorio, nel senso, quindi, del romanzo Storie dell'anno 1000, scritto a quattro mani da Tonino Guerra e Luigi Malerba. Sarebbe difficile distinguere le invenzioni che spettano all'uno e quelle che sono dell'altro, no? Cioè, se vogliamo fare delle ipotesi, si potrebbe dire che l'attitudine all'astrazione grottesca e alla logica del non senso sembra derivare dalle pagine dei libri di Luigi Malerba, come se uno scrittore sia scritto, per esempio, La scoperta dell'alfabeto, Salto mortale, due romanzi da leggere, a volte non si sa cosa leggere, mentre il senso irresistibile che il corpo è qualcosa che vive di per sé e può impadronirsi di noi, rispecchiano un carattere tipico della narrativa di Tonino Guerra, come avviene nelle certe sue opere, come L'uomo parallelo, scritto con lo stile della favola, e L'equilibrio, ecco altri due romanzi da leggere. Chi sono? Tonino Guerra è nato a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Forlì, nel 1920, e morto all'inizio della primavera del 2012. Nel 1946 Tonino Guerra esortisce con la pubblicazione di tre libri di poesie in dialetto romagnolo, gli scarabocchi. Segue la pubblicazione di una serie di racconti come La storia di Fortunato e Dopo i leoni, e questi racconti lo portano dentro al perimetro della scrittura per il cinema, perché comincia a lavorare nel mondo cinematografico, comincia a scrivere per il cinema, dove il suo nome nel giro di qualche anno diventa noto a livello internazionale. Magari in Italia li conosciamo meno, come sempre succede, perché partecipa alla sceneggiatura intanto dei film di Michelangelo Antonioni, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, due settimane fa, i film cosiddetti dell'incomunicabilità, film che quando vengono trasmessi alla televisione di solito il 99% cambia canale, perché sono film che l'incomunicabilità è una brutta perdita, dice Antonioni, dice Tonino Guerra, se non si comunica ci si estingue, mi sembra poco, l'incomunicabilità porta all'estinzione, e quindi dovremo rifletterci sopra. I film di Michelangelo Antonioni, sceneggiati anche da Tonino Guerra, L'avventura, L'eclissi, La notte, Deserto rosso, Blow up, e poi collabora con registi, tutti i più importanti registi italiani, De Sica, Rosi, Monicelli, Giraldi, Lattuale, i fratelli italiani, Bellocchio, Tarkovsky, non italiano, ma russo, e soprattutto è il consulente privilegiato di Federico Fellini, che tra l'altro si capisce. Pensate ad Amarcord, e Tonino Guerra ha vinto l'Oscar anche con Amarcord. Ora, Luigi Malerba è uno pseudonimo. Luigi Malerba si chiama Luigi Bonardi, ha voluto passare da buono, un po' ironico per il personaggio. È nato, ha voluto fare il contrario di D'Annunzio, dentro. No, faccio il contrario di D'Annunzio. D'Annunzio si chiama La Pagnetta, ha voluto invece. Luigi Malerba è nato nel 1927 a Vercetto, in provincia di Parma, è morto nel maggio del 2008, e dopo aver gestito un'azienda agricola ed essere stato direttore di una società pubblicitaria, è passato attraverso anche lui l'esperienza cinematografica. Ha scritto e ha diretto una serie di film, Il cappotto, La lupa, La spiaggia, Amore in città, Nel 1963 pubblica la scoperta dell'alfabeto, nel 66 si aggiudica con il romanzo Il Serpente, l'avete letto, cioè il premio Selezione Campiello. Nel 1970 per il romanzo Salto Mortale, nel 1968, riceve il Prix Medicis a Parigi. Quindi vedete, Luigi Malerba e Tonino Guerra hanno composto molte opere, hanno messo insieme l'Emilia e la Romagna, dicevano, mettiamo insieme, facciamo il connubio. Hanno composto molte opere significative, non mancherà l'occasione di osservarne ancora qualcuna strada facendo, oltre alle storie della novità. All'inizio degli anni 70, Guerra e Malerba si incontrano e, come abbiamo già detto, decidono di lavorare insieme per promuovere, oltre che per divertirsi, come dicono loro, bisogna promuovere la cultura poetica, dicono, e portarla nella base, la cultura poetica. Bene che se tutti diventiamo un po' poeti, il mondo diventerà migliore, no? E tra le cose create danno vita quindi a Storia dell'anno 1000. Doveva essere la sceneggiatura per un film, no? Ve l'ho detto, che avrebbe dovuto girare Federico Fellini. Poi Federico Fellini, quando legge Storia dell'anno 1000, dice: ma perché rovinare questo capolavoro che è questo libro per fare un film? Sì, si può anche fare, però questa è già un'opera che sta bene, ecco, in biblioteca, no? Più che in cineteca. Ora, il testo di Storia dell'anno 1000, che nasce come sceneggiatura per un film, però è stato realizzato poi come film nel 1971 dal regista Franco Indovina, con il contributo di vari attori e di maestranze qualificate. Guardate, questo film, un film da un forte carattere sperimentale, di stampo pasoliniano, Indovina, è visibile in rete, no? Quindi potete vederlo. Le competenze acquisite in proposito rendono più fruibile quindi la proiezione, quindi buona visione, potete vedere questo che è necessario avere anche delle chiavi, perché sennò risulta un film difficile da vedere, no? Perché se non si è dentro a questa tematica, a questa ironia, a questi paradossi, no? Si stacca subito la cosa. Nel testo di Storie dell'anno 1000 si ritrovano le caratteristiche letterarie comuni ad ambedue gli scrittori: la predilezione per la campagna, per il paesaggio emiliano e romagnolo, l'attenzione ai caratteri contadini, il gusto per l'avventura e la capacità di raccontare le storie più inverosimili nella maniera più concreta, però, no, possibile, con un linguaggio anche di grande concretezza, di una logica stringente ma molto concreta. Guardate, in cineteca trovate i film scritti da questi due personaggi, li abbiamo citati, in biblioteca trovate i loro libri, sulla rete trovate molti siti a loro dedicati, quindi visitateli. Guardate, Tonino Guerra, poi, se volete fare un viaggio in un luogo non lontano da qui, nel 1990 a Pennabilli, sapete dov'è Pennabilli? È un ridente paese in Val Marecchia, ha creato un museo a cielo aperto intitolato I luoghi dell'anima, due punti, l'orto dei frutti dimenticati, virgola, lo dico come lo diceva lui, cioè un museo dei sapori utile a farci toccare il passato. Guardate, se sulla rete mettete in ricerca Tonino Guerra Pennabilli, potete conoscere e capire meglio di che cosa si tratta, pensando che questo luogo, che vale la pena visitare, non è lontano da qui. Tonino Guerra scrive: le coordinate per arrivare all'orto dei frutti dimenticati sono terra, Europa, Italia, Marche, Pesaro Urbino, Montefeltro, Pennabilli, più facile di così. Fate visita quindi al museo dei luoghi dell'anima e all'orto dei frutti dimenticati. E adesso Assumiamo la nostra settimanale razione vittorie dell'anno 1000, ci siamo chiesti se mille morte, pannocchie e carestia ritengano che la fede sovrasti la ragione o che la ragione prevalga sulla fede. Bene, riflettere su questa questione è già difficile in condizioni normali, figuriamoci quando si ha fame. In questo caso è più facile, come dicevamo, credere ai miracoli, anche se è improbabile che certi miracoli o contromiracoli possano avvenire. Ma una cosa però è certa: nel complicato rapporto tra la fede e la ragione, che si sia a pancia piena o a pancia vuota, spunta sempre per prima l'anima, e questo per noi è un riferimento fondamentale. L'anima ad attirare l'attenzione su se stessa. E ora leggiamo e poi rifletteremo su questa affermazione, perché nel tema dell'apporto tra fede e ragione il concetto dell'anima emerge immediatamente sul territorio della scolastica. Ci troviamo, se ricordate, insieme a mille mosche, padocchie e carestia, nel convento, nel refettorio del convento di Fra Guidone, eccetera, eccetterone. Vi ricordate? Abbiamo letto la scorsa settimana. Il miracolo del porco. Mille mosche, pannocchie e carestia si svegliano che sono ancora addormentati. Fanno fatica a aprire gli occhi, anche la bocca, il naso e tutto il resto. Finalmente si mettono in piedi e sono ancora nel refettorio. Annusano l'aria, si guardano attorno perché non ci credono, e invece è proprio odore di salsiccia di porco. Però è un odore vecchio, mica tanto, al massimo sarà di 4-5 giorni. A quest'ora se lo saranno mangiato tutto. Di che cosa stai parlando? Del porco. Bisognerebbe sapere dove lo hanno preso, forse ce n'è un altro. Fra Guidone fa i miracoli, perché non gli chiediamo un porco anche noi? Allora è meglio che lo chiediamo direttamente a Dio, tanto Fra Guidone dipende da Dio anche lui. Vedete che si ragiona il tema tra la fede e la ragione. Io non so se si può parlare di porci con Dio. Che cosa ti credi? Dio è uno come noi, possiamo chiedergli quello che vogliamo. Se ci mettiamo in tre a dirgli facci trovare un porco, facci trovare un porco, io dico che deve starti a sentire per forza. Arrivano nell'orto dove i frati camminano pregando, e camminando formano un cerchio come se fosse una cerimonia, una penitenza, un girotondo. I tre si mettono a pregare anche loro, facci trovare questo porco, facci trovare questo porco, e già che ci sono ne chiedono due, e carestia ne chiede tre, uno per uno. Però litigano su questo fatto finché decidono che, per stare al sicuro, bisogna chiederne solo uno tutti e tre insieme. Così vanno avanti e indietro per l'orto e intanto danno delle occhiate in giro per vedere se il Signore si decide a far comparire il porco. Mille mosche e carestia vanno avanti a pregare, mentre Pannocchia resta indietro di qualche passo perché ha sentito qualcosa che somiglia a un grugnito. Quasi quasi non crede alle sue orecchie, e quando si volta non crede ai suoi occhi, vedendo in mezzo alle foglie una cosa che assomiglia alla testa di un porco. Lascia andare avanti gli altri due e poi si mette a strisciare in mezzo all'erba, gattoni, con gli occhi fissi sull'animale, senza accorgersi che intanto ha messo male le mani e è caduto a testa in giù dentro a un tombino, ha battuto la fronte sul fondo di tufo e adesso è lì con la bocca aperta, gli occhi chiusi, come se dormisse, e invece non dorme, è come se fosse morto. Anche se non è proprio morto, ma ci manca poco. Così, quando mille mosche e carestia si voltano, Pannocchia non c'è più. Si trovano a faccia con il porco e si buttano subito in ginocchio. Che cosa vedi? Vedo una bestia che non ci credo. Che bestia? Un porco. Allora si tratta di un miracolo. Se non succedono qui, i miracoli dove vuoi che succedano? E Pannocchia dov'è? Come dov'è? non c'è più, adesso c'è il porco. Il porco è una cosa e Pannocchio è un'altra. Allora non hai capito niente. Succede ogni tanto per miracolo che un uomo viene trasformato in un gatto, in un cane, in un altro animale. Questa volta è un porco, grazie a Dio. Trasformato per trasformato, meglio il porco. Il porco è il re degli animali. Veramente il re degli animali è il bue. Vedete che concezioni diverse sui regni animali che si aveva nel Medioevo. Sì, ma subito dopo viene il porco. Guarda che dopo il bue viene la gallina. No, no, viene il porco, non c'è confronto. I due seguono il porco che cammina tra i cespugli dell'orto, mi demostra ogni tanto più degli occhi e poi li riapre perché non ci crede. Carestia invece li tiene bene aperti perché non si sa mai che il porco può scomparire da un momento all'altro, come è già successo altre volte, che basta chiudere gli occhi un momento e quando li riapri il porco non c'è più. Allora meglio ammazzarlo subito senza perdere tempo. Ma non sarà che ammazzando il porco ammazziamo il nostro amico Pannocchia? Ma che dici? Noi ammazziamo un porco e basta. Il destino del porco è quello di essere mangiato e questo non si discute. E l'anima? Il porco l'anima non ce l'ha. Io dico quella di Pannocchia, secondo me non ce l'ha neanche lui. Ce l'ha. L'anima non la mangiamo, quella la lasciamo andare dove vuole lei. Il tema dell'anima è il primo a fare da corollario, in modo ironico, ma lo portiamo subito su binari più pesanti ma meno leggeri, e a quello del rapporto tra la fede e la ragione. Difatti è un argomento di vasta portata che emerge subito sul territorio che abbiamo appena cominciato ad attraversare. Si pensi a quale uso ed abuso della parola anima si sta continuando a fare tutt'oggi senza domandarsi di che cosa si stia parlando. Poi gli autori del racconto che abbiamo appena letto, pur con la solita aria burlesca, fanno sì che i nostri eroi, no, di Le Mosche, Pannocchi e Carestia, piuttosto briconcelli ma raziocinanti, vedete, Carestia è disposto a mangiarsi il corpo di Pannocchia, apparentemente trasformato in porco, e quindi disumanizzato, perché il porco non ha l'anima. E poi Carestia dubita che un tipo come Pannocchia possa avere l'anima, e se l'avesse, come sostiene Mille Mosche, questa rimarrebbe intatta, no? Garantendo a Pannocchia l'immortalità. Quindi è tutto nell'ambito della dottrina. Ebbene, gli autori si adoperano affinché Mille Mosche, Pannocchia e Carestia riflettano come se si muovessero dentro ad un universo, vedete, che corrisponde al sistema delle quattro nature, increata e creante, creata e creante, creata e non creante, increata e increante, disegnato da Giovanni Scotto e Ryugena, che abbiamo descritto poco fa. Il sistema delle quattro nature, con il quale la scolastica alle sue origini disegna la forma dell'universo, sembra complicato, ma guardate, rispetto al modo con cui descrive il funzionamento della realtà universale la filosofia tardo-neoplatonica, cioè secondo la visione di Proclo di Costantinopoli contenuta nel Dionigi Areopagita, che tra poco riosserveremo, risulta assai semplificato. Giovanni Scotto e Ryugena semplifica un sistema molto più complesso, quindi ci è rimasto in testa molto più facilmente, senza tuttavia perdere alcun elemento fondamentale. Ora, questo sistema scolastico medievale delle quattro nature, che emerge in filigrana in tutti i racconti di storia dell'anno 1000, perché per forza, è ancora fortemente radicato nella nostra mente, e lo è nelle sue quattro componenti fondamentali, che corrispondono a quattro parole chiave, con le quali noi continuiamo anche oggi a dare una forma, no, all'universo: Dio, il mondo creato, l'essere umano e l'anima. Quattro parole di una rilevanza straordinaria. che in questo momento emergono, questo momento della storia del pensiero umano. Queste quattro parole chiave, Dio, mondo, essere umano e anima, emergono in sinergia, si direbbe, che costituiscono il perimetro all'interno del quale si va formando l'immagine dell'universo medievale, spiccano nel paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini. E noi ora siamo di fronte a questo variegato scenario e dobbiamo cominciare ad osservarlo con attenzione, procedendo con ordine, se si riesce. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il movimento intellettuale e filosofico della scolastica nasce, come sappiamo, verso la fine del VII secolo e dura fino alla metà del 1400, passando attraverso tre fasi successive: l'origine e lo sviluppo, di cui ci stiamo occupando, che dura fino alla metà del XII secolo, l'apogeo, il momento più forte, che dura per tutto il XIII secolo, e la cosiddetta lenta decadenza, l'autunno della scuola, che ha inizio dal XIV secolo. Ora, il tema che domina il percorso della scolastica è, come sappiamo, quello del rapporto tra la fede e la ragione. L'abbiamo imparato e vedremo svilupparsi questo tema. Sulle soluzioni da dare ai problemi che questo tema suscita, a cominciare da quello dell'idea dell'anima immortale, è nato un dibattito assai vivace, sulla scia del quale sono aumentate non tanto le certezze, cioè che continueranno ad essere messe in discussione, ma si sono moltiplicati gli interrogativi di natura esistenziale. E questo dipende dal fatto che il tema del rapporto tra la fede e la ragione si misura con una serie di paradossi, cioè di contraddizioni, di aporie, che stimolano la ricerca e promuovono l'azione dell'investimento dell'intelligenza. Per questo la scolastica è stato un significativo movimento culturale che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del pensiero umano. Il primo e più rilevante paradosso, attenzione, su cui dobbiamo riflettere, legato al tema del rapporto tra la fede e la ragione, consiste in questo. Siccome il movimento della scolastica nasce e si sviluppa nel momento in cui sull'ecumene carolingia, nello spazio europeo del Sacro Romano Impero, dal IX secolo, la cristianità ha preso definitivamente il sopravvento, no? Imponendo con la forza determinante del neoplatonismo la propria ideologia, succede che in teoria il fine della scolastica, che dichiara di essere una filosofia cristiana, non è apparentemente quella di scoprire la verità, perché questa è già stata rivelata da Dio, no? Cioè, e la Chiesa, attraverso una serie di concili, a partire da quello di Nicea del 325, ha già dato descrizione di questa verità, elaborando una dottrina, no? Quindi lo scopo del movimento filosofico della scolastica è ufficialmente quello di chiarire e interpretare la verità stessa, in quanto verità già data. Ma come si può pensare che chi riflette per chiarire e interpretare la verità, utilizzando lo strumento della ragione, non si domandi se questa verità predicata sia davvero la verità autentica, cioè la verità con la V maiuscola? È impossibile che non se lo domandi. Comunque, questa verità già data, raccolta nel perimetro dell'ortodossia, ha una sua identità che si basa, da autorità, su tre presupposti: su Dio, unico e personale, unico e personale, autore del mondo, principio e fine di ogni cosa; sull'essere umano, composto di corpo corruttibile e anima immortale; e sul mondo, creato da Dio ma da Lui separato. E questa formulazione della verità, no? Costituisce il contenuto della fede, che è per definizione, la fede, un dono di Dio, e tutti i pensatori della scolastica sono persone che dichiarano di avere fede, ma essendo intellettuali pensano anche che le forme della fede, cioè le proposizioni con le quali vengono formulati i dogmi, e ce lo ha ben spiegato Giovanni Scotto e Ryugena questo concetto poco fa, non si sarebbero potute codificare senza il linguaggio della ragione umana, che è, come la fede, un altrettanto importante dono di Dio, e di conseguenza chi può fermare la ragione quando con la sua dialettica fa da supporto alla fede di conoscenza, che spinge la persona a mettersi in ricerca? Ecco lì che nasce quindi un contrasto tra l'autorità, no, che gestisce l'ortodossia della fede, e i pensatori che con la ragione chiaramente riflettono su quelli che vengono considerati dogmi, e come abbiamo visto prima fanno delle pensate, come fa Giovanni Scotto e Ryugena, che inevitabilmente escono da quel pensiero, cioè richiedono una riflessione più ampia, no? Richiedono una riflessione più ampia. Guardate, il sistema medievale è ancora fortemente radicato nella nostra mente attraverso le sue quattro componenti fondamentali, che corrispondono alle parole chiave: Dio, anima, essere umano e mondo creato. E quale di queste parole, Dio, anima, essere umano, mondo creato, mettereste per prima? Beh, scrivetela. Ma come fanno a stare insieme questi concetti, legati in un progetto comune? Come fanno a stare insieme, legati in un progetto comune, questi quattro concetti? Ebbene, qui è il problema. Attenzione, quello che giustamente l'interrogativo che si pongono gli intellettuali della scolastica. Sappiamo che il messaggio originario del cristianesimo si basa su una notizia, no? Si basa sulla buona notizia, in greco notizia angelon, eu buona, eu angelon, il Vangelo, la buona notizia della resurrezione del corpo di Gesù. Il cristianesimo, la dottrina del cristianesimo si basa sulla buona notizia della risurrezione del corpo di Gesù. Mentre l'idea dell'immortalità dell'anima immortale, dell'immortalità dell'anima, è un concetto che ha le sue radici nella cultura dei libri dei Veda, cioè della sapienza indiana. E questa idea per cui l'anima è una scintilla dell'essere, prigioniera del corpo, che tende a tornare all'essere, questa idea circa 2500 anni fa, al tempo dell'età attuale della storia, si è sviluppata nell'Ellade attraverso le migrazioni da est, si è spostata verso ovest, e poi in tutto il bacino del Mediterraneo ha dato vita a un pensiero religioso e poetico basato sulle mitiche figure corrispondenti di Orfeo e di Dioniso. Ora, secondo la sapienza poetica orfico-dionisiaca, alla quale abbiamo dedicato molti viaggi negli ultimi tre decenni, il corpo, la materia, l'esistenza, è la prigione dell'anima, dello spirito, dell'essenza, e quindi è bene che il corpo perisca, no? E si dissolva, in modo che l'anima possa riacquistare la propria libertà. E di conseguenza, se l'anima è immortale, che bisogno c'è, come afferma il messaggio cristiano, di far risorgere il corpo che è il depositario di tutti i mali? Ora, il concetto dell'anima immortale si è sviluppato con il progredire della cultura ellenica, con le scuole pitagoriche, figuree, stoiche, scettiche, eclettiche. Guardate, le abbiamo frequentate tutte in questi anni, queste scuole, no? Ricordate? E il cristianesimo delle origini, per comunicare il proprio messaggio di salvezza al mondo ellenistico, ha dovuto però fare i conti con questa idea, cioè, a cominciare da Paolo di Tarso, dall'anno 51, con la prima lettera ai Tessalonicesi, dove Paolo di Tarso dice, beh, tra le righe dice, se non infiliamo, se non facciamo nostro il concetto dell'anima immortale, qui costoro non riusciamo a comunicare con gentili, cioè quelli che non sono ebrei, no? Con i quali vorrei che avessimo un rapporto. Gli altri dicono, ma perché dobbiamo avere un rapporto, no? con questi? Ma Paolo invece pensa che il messaggio vada esteso oltre i confini dell'ebraismo, a cominciare da Paolo di Tarso, che cerca la strada per far avvicinare il più possibile il concetto dell'anima immortale alla propria dottrina, no? alla dottrina del cristianesimo, alla resurrezione del corpo. Ora, la notizia della resurrezione del corpo, però, e l'idea dell'anima immortale sono in contraddizione tra loro. E quindi, come mai noi stiamo credendo invece in tutte e due le cose? No, tranquillamente, non ci siamo mai posti il problema, no? Non ce ne siamo mai posto il problema di questa contraddizione, di questo paradosso. È perché è stato risolto in modo molto sagace dal punto di vista intellettuale. Sappiamo che ci vogliono circa 4 secoli perché il principio dell'anima immortale, e questo avviene attraverso quest'opera, questa operazione, Dionigi Areopagita, come sapete, entri a pieno titolo alla fine del V secolo nella dottrina del cristianesimo, e come molti di voi sanno, ciò avviene con una prassi davvero insolita, no? E anticonvenzionale, perché l'opera intitolata Dionigi Areopagita, come ricorderete, è il frutto di una delle più straordinarie operazioni di depistaggio ideologico della storia del pensiero umano, e quindi questa iniziativa fa nascere alle soglie della scolastica un tormento comincia Agostino di Ippona ad essere tormentato da questo fatto. Basta leggere nelle confessioni tutte le volte che parla dell'immortalità dell'anima, il tormento nell'animo dei pensatori cristiani, i quali non sono inconsapevoli e si rendono conto di quello che è avvenuto, a cominciare proprio da Agostino, che abbiamo incontrato, no? L'anno scorso. Come sono andate le cose? Cioè, come si è potuto far convivere insieme due principi in contraddizione, come quello dell'anima immortale e quello della risurrezione del corpo? Come è stata superata la contraddizione? In modo logico, per cui è stata superata. Cioè, intellettualmente, naturalmente, nel campo fede non ci si entra, si dice Kant, se non con un salto nel buio, ci dice Pascal, ma intellettualmente, nel viaggio dello scorso, possiamo riflettere, nel viaggio dello scorso anno scolastico abbiamo studiato la forma, le parole chiave, le idee cardine di quest'opera di Dionigi Areopagita. Ho continuato a ripetervi dal dicembre scorso che noi avremmo continuato ad incontrare questo libro, vero? Perché, ricordate, perché ha condizionato la storia della cultura medievale moderna, e tuttora è un libro che viene studiato, e non si può prescindere dallo studio di quest'opera, sebbene a grandi linee e senza nascondere le difficoltà che ci sono nel trattare un libro come questo. Ma come si è potuto far convivere insieme due principi in contraddizione come quello dell'anima immortale e quello della risurrezione del corpo? Per rispondere a questa domanda bisogna procedere con pazienza e con cautela, Si tratta di uno dei temi intellettuali più importanti della storia del pensiero umano. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il cosiddetto corpus dionisiano, molte di voi lo sanno, ma altre persone magari vedono per la prima volta questo libro, è formato da quattro trattati che si intitolano Gerarchia celeste, Gerarchia ecclesiastica, Nomi divini e Teologia mistica. E il suo autore dichiara, nell'introduzione, di chiamarsi Dionigi, di essere un giudice ateniese che, come si legge negli Atti degli Apostoli, al versetto 34 del capitolo 17, avrebbe seguito Paolo di Tarso dopo quella sua famosa conferenza piuttosto fallimentare, pare che non si è mai tenuta, è una pagina apologetica, tenuta all'Areopago di Atene, quando i filosofi epicurei, stoici, scettici ed eclettici sentono dire da Paolo che Gesù è risorto con il corpo, anastasis, dice Paolo. Anastasia in greco è la risurrezione, eh? Personaggio da romanzo Anastasia, proprio per questo motivo. E lo interrompono quando dice questo, quando cita questa parola, ridacchiano e tagliano corto dicendo: va bene, su questo punto, sull'Anastasia ti sentiremo un'altra volta. E il testo degli Atti continua con queste parole. Così Paolo si allontanò da loro, alcuni però lo seguirono e credettero. Fra questi vi era anche un certo Dionigi, uno del consiglio dell'Areopago, una donna di nome Damaris ed alcuni altri di cui non conosciamo più. Ma bastano questi due nomi alla pagina apologetica degli Atti. Ma noi sappiamo che l'autore dei quattro trattati del Dionigi Areopagita è il filosofo neoplatonico Proclo di Costantinopoli, che è morto nel 485, il quale, nel quinto secolo, si serve di questo mitico personaggio. Proclo è un neoplatonico che conosce bene il cristianesimo, che ai suoi tempi, tra la stesura degli Atti degli Apostoli e l'opera di Proclo, guardate, c'è una distanza di quasi 400 anni. Era già entrato nella leggenda. Dionigi, questo Dionigi qui, che cita gli Atti, sarebbe stato il primo vescovo di Atene e poi niente meno che il vescovo di Parigi, dove sarebbe morto martire. Ora, l'intento di Proclo di Costantinopoli nel comporre i trattati del Dionigi Areopagita è quello di salvare le idee fondamentali della filosofia neoplatonica perseguitate dagli imperatori bizantini. Ricordate, no? Gli imperatori bizantini, a cominciare da Giustiniano, perseguitano il neoplatonismo, vogliono che nel proprio siano solo cristiani nel proprio stato. E quindi Proclo che cosa fa? Ha paura che si estinguano le parole chiave del neoplatonismo, le idee chiave del neoplatonismo. Quindi decide di scrivere un'opera che sia nel modo più ortodosso cristiana possibile, scritta appunto da quel Dionigi lì, no? Per salvare le idee del neoplatonismo, facendo diventare, e l'operazione era facile da fare, perché già il cristianesimo aveva usato tutta la strategia neoplatonica, la dottrina del cristianesimo, dal concilio di Nicea in avanti. E allora fa diventare il cristianesimo una dottrina neoplatonica, una succursale del neoplatonismo. Ma lo fa così bene che compone un'opera cristiana al 100%, un'opera sulla quale il cristianesimo può fondare la sua ortodossia. Ecco che cosa succede, la cosa paradossale e straordinaria. Sarebbe da fare un bel film su questo. Quindi, l'intento di Proclo, no, è quello di salvare le idee fondamentali della filosofia neoplatonica, perseguitate dagli imperatori bizantini che vogliono imporre a tutti i loro sudditi la dottrina cristiana, in funzione della gestione del potere imperiale. Vi ricordo che Giustiniano fa chiudere, no, l'autorità nel 529 la scuola di Atene, l'Accademia Tardo Neoplatonica, e i filosofi neoplatonici, lo scolarca Damascio con un piccolo gruppo di studenti fuggono in Persia con la biblioteca dell'Accademia, chiamata metaforicamente la statua di Atena, ricordate, no? Predisposta a suo tempo da Proclo di Costantinopoli. In questa biblioteca ci sono i dialoghi di Platone, la fisica e la metafisica di Aristotele, l'Enea di Diplotino, l'Isagoge di Porfirio e altre opere. Ebbene, Proclo di Costantinopoli decide di scrivere un'opera con la quale trasforma l'ideologia ortodossa del cristianesimo in una corrente neoplatonica, e compie con grande sagacia intellettuale, costruendo un falso, una delle più straordinarie imposture filologiche che mai sia avvenuta nel corso della storia del pensiero umano. Il fatto è che questo falso è servito sì a salvaguardare il pensiero del neoplatonismo, ma soprattutto ha giovato lo sviluppo della dottrina del cristianesimo. Quando incontreremo Tommaso d'Aquino fra un po', in inverno, Tommaso d'Aquino cita 1130 volte il Dionigio Areopagita per sostenere la sua teologia cristiana, facendo finta che questa sia un'opera cristiana, perché è perfettamente consapevole che l'autore è Proclo. Ora, Proclo sa benissimo che senza la filosofia neoplatonica, cioè senza un giustificato inserimento dell'anima immortale, dell'idea dell'immortalità dell'anima, il cristianesimo non potrebbe avere una dottrina degna di questo nome. E quindi, siccome il concetto dell'immortalità dell'anima è un concetto neoplatonico e lo vuole salvare, crea l'affinità tra i due apparati, tra il neoplatonismo e il cristianesimo, facendo compenetrare i due sistemi, in modo che i concetti neoplatonici fondamentali, l'uno, in greco en, l'intelletto, nous, e l'anima del mondo, psiche, siano determinanti, per cui Proclo confeziona un'opera squisitamente neoplatonica, che però abbia in sé tutte le caratteristiche dell'ortodossia cristiana, facendo finta che sia stata scritta da questo ipotetico e autorevole personaggio di provata fede cristiana. I testi del Dionigio Areopagita sono così aderenti ai dettami dell'ortodossia cristiana che i filosofi della scolastica, li stiamo per incontrare, li considerano e fanno finta di considerarli, perché sono consapevoli dell'utilità dell'operazione compiuta da Proclo, come se fossero autenticamente cristiani. E questo può avvenire inequivocabilmente in virtù dello stile che Proclo utilizza. E quello di Proclo è uno stile che rafforza la dottrina contenuta nel testo degli Atti degli Apostoli. Proclo conosce bene lo stile della prima letteratura cristiana e lo utilizza nella sua. Il testo degli Atti degli Apostoli, che cataloga per la prima volta i principi, le parole chiave dell'epistolario di Paolo di Tarso, codifica quindi i principi della dottrina cristiana. Sappiamo, lo sa Proclo, lo sanno gli scolastici, ma lo sapete anche voi, no? Che lo abbiamo studiato questo testo, continuiamo ad incontrarlo, vedete, il testo degli Atti degli Apostoli è quello di un catechismo. Gli Atti degli Apostoli, quest'opera, è il primo catechismo della Chiesa di Roma, non è un testo storico, è un testo apologetico, e lo stile catechetico è prettamente metaforico, cioè gli avvenimenti storici vengono allegoricamente addomesticati in funzione del loro valore educativo, in funzione pastorale. La Chiesa delle origini, come la raccontano gli altri, non è mai esistita, ma non importa, cioè, non importa che sia esistita quella, dobbiamo far esistere una futura che abbia
queste basi virtuose che avrebbe dovuto avere l'ipotetica chiesa delle origini, no? E voi sapete anche, procoli scolastici sanno, lo sapete anche voi, che il testo degli Atti viene redatto dalla scuola ellenistica clementina, diretta dal primo papa storico. Tutti gli anni in questa stagione capita Clemente Romano, che è il primo papa storico della storia della Chiesa. I papi precedenti, a cominciare da Pietro, che non è mai stato a Roma, sono irriconoscibili dal punto di vista storico. Il primo papa storico, la tomba su cui si fonda la Chiesa, è quella di Clemente Romano, all'inizio del secondo secolo. Conosciamo bene questo papa, la storia della stesura di quest'opera straordinaria, il lavoro che ha fatto la scuola ellenistica clementina. Tutti gli anni in questa stagione di Clementine incontriamo Clemente, la scuola clementina. Ora, il finale del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli è strategico dal punto di vista della metafora dottrinale, e i nomi, guardate, quello di Dionigi e quello di Damaris, delle due persone che si convertono dopo il discorso assolutamente improbabile di Paolo di Tarso all'Areopago, sono allegorici, cioè hanno un significato catechetico, dottrinale, in funzione pastorale. Infatti, con il nome Dionigi, Dionisos, secondo l'intento di Papa Clemente Romano, il quale sa quanta importanza abbia la cultura greca per la trasmissione del messaggio evangelico, e poi è quello che raccoglie le lettere di Paolo di Tarso, e quindi è chiaro che si vuole creare sulla parola di Paolo un nesso con la figura di Dioniso e con la tradizione orfico-dionisiaca, da utilizzare come veicolo per portare la buona notizia della resurrezione di Gesù ai pagani, perché ormai è quello il grande terreno sul quale bisogna lavorare, sul quale bisogna agire, e questi hanno nella testa l'idea dell'immortalità dell'anima. Infatti Clemente Romano e anche gli altri due padri apostolici, ve li ricordate, Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne, Clemente Romano capisce che la figura di Cristo potrà imporsi definitivamente se si sovrapporrà, soprattutto nelle campagne, nei paghi, alla figura di Dioniso. E se il cristianesimo vuole diffondersi, deve darsi una solida base culturale di carattere ellenistico, ed è questa, dal 51, la strategia di Paolo di Tarso, e quindi nel costruire la sua dottrina la Chiesa deve tenere conto soprattutto del concetto orfico-dionisiaco dell'immortalità dell'anima, oltre che basarsi naturalmente sulla buona notizia della resurrezione del corpo di Gesù, perché per i pagani di cultura orfico-dionisiaca il corpo è considerato la prigione dell'anima, e quindi è bene che si decomponga e che non risorga, e questo ostacolo il cristianesimo lo deve superare, cioè deve recuperare il concetto quindi dell'anima immortale. Ed è proprio in questa prospettiva, nell'azione di recupero del valore dell'anima immortale secondo la dottrina orfica contenuta nei dialoghi di Platone, che nasce la pagina, capitolo 17, versetti 16-34 degli Atti degli Apostoli, dove si racconta che ad Atene Paolo persuade un certo Dionigi, Dioniso, assieme ad una donna che si chiama Damaris. Attenzione, ricordate la metafora che c'è. Questi due nomi, mediante un intreccio filologico concepito secondo lo stile allegorico, danno vita ad una significativa metafora di carattere dottrinale. Infatti il nome Damaris deriva dal verbo greco Damaso, c'è anche un San Damaso, che significa seguire una nuova via, intraprendere una nuova strada, e la metafora dottrinale che scaturisce dall'incontro dei due nomi Dioniso e Damaris significa che la nuova via da seguire, Damaris, è quella dell'anima, Dionisos. E se Paolo, che è l'emblema della Chiesa di Roma, vuole essere ascoltato sul tema della resurrezione del corpo, su questo ti sentiremo un'altra volta, dicono lì, no? Deve fare proprio anche l'argomento dell'immortalità dell'anima. Cioè, se fosse partito di lì, dall'immortalità dell'anima, per arrivare alla resurrezione del corpo, probabilmente sarebbero stati ad ascoltarlo. Ma gli altri degli apostoli non blefano da questo punto di vista, no? Cioè, vogliono chiarire questo passaggio, perché l'argomento, la figura di Dioniso evocata allegoricamente con il nome di Dionigi, che all'Areopago si mette al seguito di Paolo, è più affine a Cristo di quanto i filosofi ateniesi, che con la loro prosopopea canzonano Paolo, possano pensare. Tutti i filosofi della scolastica, quindi a cominciare da Agostino di Ippona, affecondano la falsa credenza che il Dionigi Areopagita sia un'opera composta da quel metaforico personaggio, il Dionigi dell'Areopago, consapevoli che questi trattati, con il loro stile impeccabile di stampo neoplatonico impresso loro dalla scrittura di Proclo, fanno diventare alla fine la dottrina del cristianesimo la depositaria dell'idea dell'immortalità dell'anima, relegando la cultura orfico-dionisiaca in secondo piano. Il cristianesimo si appropria dell'anima immortale ed ecco che Cristo si sostituisce a Dioniso. Andate a leggere o a rileggere alla luce della riflessione che abbiamo ripetuto, che abbiamo fatto già altre volte, anche lo scorso anno, il testo. Ma è una riflessione importante questa, e piuttosto corposa, ma è di qui che si passa, se vogliamo entrare nel territorio della scolastica. Il testo del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 16 al versetto 34. Guardate, poi, la chiesa abbaziale di San Denis, di San Dionigi, è un famoso edificio gotico situato nell'omonimo comune alla periferia di Parigi. San Dionigi, e questa figura viene miticamente fatta risalire a Dionigi Areopagita, con delle evidenti forzature di carattere allegorico e apologetico, capite? È il patrono di Francia, uno dei patroni di Francia, e secondo la leggenda è stato il primo vescovo di Parigi, morto martire insieme ai suoi compagni, il prete Eleuterio e il diacono Rustico. San Dionigi avrebbe portato la propria testa, dopo la decapitazione avvenuta nell'Île de la Cité, da Montmartre. Guardate, Montmartre, siete stati a Montmartre, vuol dire il monte del martirio, perché qui è a Saint-Denis. Ora, con la guida di Parigi, navigando in rete, fate una visita alla basilica di Saint-Denis, di San Dionigi, per scoprire, attraverso la scrittura e le immagini, quanti oggetti artistici e quanti reperti storici contiene questo importante edificio. Guardate, a San Dionigi succede la stessa cosa da noi succede, no? Era San Miniato, anche San Miniato, che viene decapitato in centro città. San Miniato prende la sua testa, la porta sul monte, e lì abbiamo San Miniato. La parabola inversa, San Dionigi invece sul colle viene decapitato, prende la sua testa e la porta invece nel cuore della città. Ecco, quindi, ma vedete quante affinità ci sono tra Firenze e Parigi. Abbiamo lasciato Mille Mosche, Pannocchia, ma Mille Mosche è carestia, Pannocchia alle prese con un porco che pensano sia Pannocchia, mentre invece Pannocchia ha solo perso i sensi, è rimasto tramortito e non li ha potuti seguire. mille mosche e carestia, quindi credono che Pannocchia si sia trasformato in maiale per miracolo da un dio che risulterebbe poco misericordioso se così fosse, no? E infatti più che di un miracolo si tratta di un contromiracolo. Ma leggiamo il contromiracolo. Mille mosche e carestia spingono il porco verso una scaletta di pietra che porta dove sono le celle, poi uno per le orecchie, l'altro per la coda, lo tirano su gradino per gradino, lo fanno entrare dentro la prima porta che trovano, lì continuano la discussione sul porco che si è accovacciato in un angolo e li guarda con gli occhietti rossi. Carestia corre da qualche parte a cercare un coltello o un altro arnese qualsiasi, basta che abbia una lama e possibilmente anche un manico, mentre Mille Mosche si siede a terra vicino al porco e lo guarda in faccia come si guarda una persona umana. Gli occhi del porco gli sembrano quelli di Pannocchia, e anche le orecchie, e anche il muso, è quasi uguale. Il naso un po' meno, con quei due buchi tondi uno vicino all'altro. Poi il porco fa un grugnito e a Mille Mosche mi sembra proprio di aver sentito la voce di Pannocchia. Carestia gli mette in mano un coltello. Che devo fare? Lo ammazzi. Ti rendi conto che questo è il nostro amico Pannocchia? Amico per modo di dire, vorrei vederlo al nostro posto, ci avrebbe già mangiati tutti e due. Sì, forse hai ragione, ma io adesso non posso. Mi ha guardato in modo strano. Tieni il coltello e ammazzalo tu, per primo che dopo lo ammazzo io. Carestia riprende in mano il coltello e lo punta alla gola del porco, poi chiude gli occhi. Anche Mille Mosche si è tappato gli occhi per non vedere. Quando li riaprono si accorgono che la punta della lama non è entrata nemmeno di un centesimo nella coppica dell'animale. Carestia ridà il coltello a Mille Mosche. Io spingo, ma la forza non arriva al braccio, si ferma tutta qui nella giuntura della spalla. Se fosse un cristiano lo ammazzerei come niente, ma una bestia non me la sento. È una bestia per modo di dire, se è Pannocchia ancora peggio, ma non hai detto che un cristiano lo ammazzi come niente? Sì, ma un nemico, in battaglia e in duello ne ho fatti fuori a centoni, ma devo essere arrabbiato, così a freddo non me la sento. E allora cerca di arrabbiarsi. Mille Mosche cerca di arrabbiarsi ma non ci riesce. Allora mettono via il coltello e decidono di buttarlo giù dalla finestra, così si ammazza da solo. Prendono sul corpo, sotto la pancia, lo alzano fino al finestrino della cella, prima inspirano la testa ma il corpo fa fatica a passare e lo devono spingere con le mani e con i piedi finché riescono a farlo precipitare nell'orto sulla testa di un povero frate che sta passando lì sotto e che si schianta a terra come una ricotta. Il frate è Pannocchia, si era appena tirato fuori dal tombino e adesso è di nuovo a terra schiantato come una ricotta. Quando sta per rialzarsi e mettersi ancora una volta in piedi, ecco che gli arrivano addosso Carestia e Mille Mosche che cercano il porco e invece trovano Pannocchia. Che cosa fai qui? Ritorna porco subito. Io sono Pannocchia e non fare finta di non capire, ritorna porco che sarà meglio per te. Guarda che siamo capaci di mangiarci lo stesso. Pannocchia si lamenta e cerca di mettersi in piedi, ma Carestia e Mille Mosche non vogliono, gli danno calci e spintoni e vogliono farlo camminare a quattro zampe come un porco, senza ormai curarsi se i frati li vedono o li sentono. Continuano a dirgli: ritorna porco che sarà meglio per te. Pannocchia niente, ma a un certo punto si alza e si mette a scappare zoppicando, perché ha visto all'ingresso del convento tre frati e sono quelli che loro hanno spogliato nel bosco. I tre frati vedono Pannocchia e gli altri due, li riconoscono e si mettono a gridare e a corrergli dietro, seguiti da tutti gli altri. Altro che porco, devono scappare dentro una porta, su per una scala, giù da una finestra. Finalmente si arrampicano sul tetto, forse ce la fanno a mettersi in salvo, ma non è detto. Le tonache impicciano i movimenti, le tegole ballano sotto i piedi, ma la paura gli dà il coraggio di aggrapparsi al ramo di un grosso albero che pende fuori dal muraglione di cinta, da cui spiccano un gran salto e vanno a finire in mezzo alla boscaglia, perdendosi tra i cespugli, mentre i frati si mettono a suonare le campane e ogni colpo si sente che vorrebbe essere una bastonata. Beh, noi invece non possiamo perderci tra i cespugli, perché dobbiamo procedere ancora un po' sul nostro cammino. abbiamo osservato come Giovanni Scotto di Origena, nella sua opera intitolata De divisione nature, abbia disegnato la forma dell'universo, una forma che ha determinato l'immagine della realtà, le quattro nature dell'essere, per tutto il tempo della scolastica, per più di 500 anni, un'immagine, fino a Galileo Galilei, un'immagine, e oltre, perché Galileo Galilei deve ricusare, se ben pensate, a una visione diversa. Un'immagine che tuttora in modo indelebile rimane impressa nella nostra mente, e la maggior parte delle persone non ha la consapevolezza intellettuale dell'origine di questa immagine. E ora, per completare la nostra complessa riflessione, dobbiamo osservare e ricordare a grandi linee come Procolo di Costantinopoli abbia disegnato in chiave neoplatonica, nei testi del Dionigi Areopagita, la forma dell'universo. E ci dobbiamo occupare di questo tema assai macchinoso per capire come Procolo, utilizzando la logica di Aristotele, interpretata attraverso il pensiero di Platone secondo l'impianto dell'Eneade di Plotino, abbia saputo, attraverso il sistema che ha costruito, far conciliare l'idea dell'anima immortale con quella della risurrezione del corpo. Guardate sul punto 6. Procolo di Costantinopoli, nei trattati del Dionigi Areopagita, descrive nei minimi particolari come, secondo lui, si configura, secondo il neoplatonismo, la struttura, fa una sintesi del neoplatonismo, la struttura gerarchica dell'essere, come è fatta la realtà universale. Per lui soprattutto c'è l'uno, e l'uno è la suprema sintesi alla quale si possa risalire con l'intelletto. Così come è scritto nell'Eneade di Plotino, l'opera neoplatonica per eccellenza. Ma naturalmente maschera questo concetto laico dando all'uno, in greco en, una natura divina, cioè chiamandolo Theon, chiamandolo Dio. Ed è un compromesso solo filologico, perché per Procolo l'uno contiene, forse dice scritto continua, ma si vuole contiene, contiene il supremo pensiero che trascende tutto, anche Dio, ed è la fonte da cui sgorga tutta la realtà. E l'uno, scrive Procolo, fa scaturire la realtà del cosmo, il molteplice, emanando, così come dalla nostra mente scaturiscono le idee, hanno origine i pensieri, così dall'uno emanano, dal pensiero dell'uno, una serie continua di unità supreme, di elementi divini, responsabili dell'ordine provvidenziale del mondo, che Procolo chiama enadi, cioè manifestazioni dell'uno. L'uno emana delle enadi, e ogni enade, scrive Procolo, è Dio. Ogni Dio, scrive Procolo, è un enade in sé perfetta, e ogni enade in sé perfetta è Dio, perché l'essere ha una natura trascendente, è trascendenza. Ogni essere e ogni enade è intelletto, nous, perché l'essere ha una natura intellettuale, è pensiero, è logos. E ogni enade è anima, è psiche, perché l'essere ha una natura mistica, è spirito, è pneuma. Quindi, come nasce la realtà? Quindi, in principio, dall'uno scaturisce una triade suprema. Dall'uno scaturisce Dio, l'intelletto e l'anima. E Procolo quindi preserva, perché c'è la visione neoplatonica della realtà con l'uno al vertice, perché anche Dio scaturisce dall'uno. E l'uno emana l'enadi per triadi, vedete? Emette tre enadi per volta, in rapporto logico, dialettico tra loro. Sono tre, ma conservano la loro unità. Sono tre in uno sempre, no? Dalla triade suprema, Dio, intelletto, anima, scaturiscono tre prime enadi che formano la triade potenza, sapienza, intelligenza, che corrisponde anche a Padre, Figlio e Spirito Santo, da cui fluiscono altre tre enadi, buono, bello e giusto, da cui sgorgano altre tre enadi, infinito, molteplice e composito. Noi ci abbiamo lavorato alla fine dell'anno con un questionario su questo. E così via, in una serie lunghissima e sistematica di emanazioni, perché da ogni enade presente nella triade nasce una nuova triade. E qual è il posto e il destino dell'essere umano in questo complesso sistema? Guardate, secondo la logica della struttura gerarchica dell'essere, secondo Proclo, ogni persona acquisisce la propria salvezza in comunione con la triade che dà un senso alla sua vita. Cioè, la nostra vita ha un senso, noi dipendiamo da una triade, di scrive Proclo, formata da tre enadi. Noi siamo essere divino, perché la persona è a immagine e somiglianza del Padre, di Dio Padre. Noi siamo esistenza corporea, perché la persona ha lo stesso corpo di Gesù Cristo, del Figlio, destinato a risorgere. E noi siamo essenza spirituale, perché la persona è dotata di un'anima immortale, scintilla dello Spirito Santo. Ebbene, attenti, se è così, cioè se la sostanza dell'essere umano corrisponde a quella di queste tre enadi, vuol dire che nell'essenziale unità di questa triade il corpo risorto e l'anima immortale rappresentano lo stesso attributo, no? Stanno in un unico corpo. Uno degli attributi della perfezione, quindi, divina. E quindi i due concetti contrapposti dell'anima immortale, l'essenza spirituale, e della risurrezione del corpo, l'esistenza corporea, si compenetrano perfettamente, non sono più in opposizione tra loro, perché stanno nella stessa enade, che è l'uno di ciascuno di noi, in virtù del concetto neoplatonico dell'uno, della suprema sintesi. Perché noi siamo una sintesi che prevede un corpo mortale che risorgerà e un'anima immortale, e siamo quindi a immagine del Padre in questo mondo. E tutto il sistema della generazione delle cose, l'essenza della realtà, avviene, secondo Proclo, per mezzo di una discesa spirale, mediante un'armonica rotazione, una processione circolare che tende a dare forma ad una sfera infinita. Un tema che prossimamente strada facendo incontreremo, quello della sfera infinita. Da quale scelta intellettuale deriva la costruzione di un sistema così complicato? Proclo, da buon mistico intellettuale neoplatonico, non crede a un Dio che con la bacchetta magica crea dal nulla tutte le cose, ma ipotizza l'esistenza di un pensiero supremo, il Logos, dotato di un'intelligenza superiore, Nous, capace di produrre idee. E l'idea, secondo Proclo, è l'oggetto reale, e sono le idee gli elementi costitutivi delle multiformi strutture del cosmo. E quale di queste parole, l'universo, lo spazio, il creato, o quale altra parola preferite accostare per prima al termine cosmo? Beh, scrivetela, basta una parola per sostenere il cosmo, voi quindi scrivetela. Ora, ci siamo avventurati ed avventurati, vedete, sul terreno accidentato di questa riflessione, perché dobbiamo capire il motivo per cui nel periodo della scolastica, le sue origini, da Agostino a Giovanni Scotto e Eugena, compaiono così tanti trattati, decine e decine, sul tema dell'anima. Ebbene, tutto l'itinerario di questa sera è servito per formulare questo interrogativo: come mai nel periodo della scolastica, le sue origini, compaiono così tanti trattati sul tema dell'anima? La dottrina cristiana, come abbiamo studiato, accetta definitivamente l'idea dell'anima immortale, no? Sulla scia dell'ambiguità del Dionigio Areopagita. Ma l'anima immortale che Proclo presta al cristianesimo è quella emanata dall'uno di Plotino, al quale proprio ha messo una maschera da Dio, cioè un Dio che non è però identificabile con Dio Padre, perché il Dio biblico con cui Dio Padre cristiano si identifica non risulta essere, secondo la scrittura, un creatore di anime, perché questa sarebbe una contraddizione. Ed è quindi comprensibile che gli intellettuali scolastici sentano l'esigenza e si sforzino di dare un carattere prettamente cristiano ad un oggetto di natura orfico-dionisiaca e di struttura neoplatonica come è l'anima. Proclo ha reso compatibile, mediante il sistema triadico così complicato, il concetto dell'anima immortale con la teologia. Ora però bisogna dare all'anima una natura cristiana, e questa risulta un'operazione piuttosto difficoltosa. Ed è per questo motivo che la prima ondata di opere che va ad arricchire la biblioteca che troviamo nel paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini è costituita da trattati sull'anima. Ne vengono scritti a decine, e le studiose e gli studiosi di filologia hanno dovuto operare delle scelte in proposito. Le studiose e gli studiosi di filologia ritengono veramente significativi 7 trattati sull'anima, che sono stati tradotti in italiano, la loro lingua è il latino originale, e raccolti in un volume per la prima volta. Eccolo qua. Guardate sul punto 7. I trattati sull'anima, cioè i 7 trattati considerati più significativi su questo tema, raccolti in un volume che potete consultare in biblioteca, non è di facile lettura, sono stati scritti da vari autori in un periodo di tempo compreso tra Agostino, che è morto nel 430, e Giovanni Scotto e Ruggera, che è morto intorno all'877. Ed è questo lo spazio di tempo in cui entra in incubazione il pensiero che porta a far fiorire il movimento della scolastica. Chi sono gli autori? Alcuni sono personaggi di nostra conoscenza. E come si intitolano i 7 più importanti trattati sull'anima che vanno ad arricchire la biblioteca della scolastica alle sue origini? E facciamo velocemente l'inventario. Il primo trattato è di un autore anonimo chiamato Pseudo Gerolamo. Noi conosciamo bene Gerolamo, e questo è lo pseudo, quindi si attribuisce a Gerolamo, ma non è di Gerolamo. Si intitola Dialogo tra Gerolamo e Agostino sull'origine delle anime. Il secondo trattato è di Cassiodoro di Squillace, l'abbiamo incontrato lo scorso anno, si intitola L'animo. Il terzo è di Alcuino di York, lo abbiamo incontrato anche questa sera, e si intitola Sulla natura dell'anima. Il quarto trattato è di Rabano Mauro, l'abbiamo incontrato poco fa, si intitola Trattato sull'anima. Il quinto trattato è di Raframno di Corbin, oggi non li chiamiamo più i bambini, Raframno, e si intitola L'anima. Il sesto trattato è di Incmaro, bellissimo nome Incmaro, di Renz, e si intitola Le differenze, la differente molteplice natura dell'anima. E il settimo trattato è di Godescalco, questo è un nome più comune, Dordè, e si intitola Questione sull'anima. Questi autori, che si definiscono intellettuali cristiani, sanno accogliere l'eredità del mondo classico e le elaborano in maniera originale, e nei testi di questi trattati parlano dell'anima per parlare dell'essere umano posto di fronte ai temi dell'esistenza quotidiana. Cioè questi autori si compiacciono di aver ereditato dalla filosofia neoplatonica l'idea della spiritualità e quella dell'immortalità dell'anima, e vogliono tradurre queste idee in termini cristiani. Perché mentre la risurrezione del corpo è una speranza proiettata dopo la morte, cioè una morte che sembra riportare al nulla, la spiritualità e l'anima risultano invece essere due componenti della vita stessa, che nel presente incidono positivamente sulla qualità dell'esistenza terrena. Quindi non era e non è facile ragionare in termini cristiani sul tema dell'anima immortale. Esiste una contraddizione in proposito, perché la dottrina sul peccato originale, inserita nel racconto della creazione, da una parte spiega l'esistenza del male e della morte, ma dall'altra pone l'interrogativo su come avrebbe potuto il creatore creare delle anime nuove viziate dal peccato d'origine. Cioè, di conseguenza, l'anima diventa cristiana di nome, ma non di fatto, perché questo oggetto non riuscirà mai ad essere dotato di una natura cristiana sua propria, ma continuerà ad essere l'idea sublime formulata nelle Eneadi di Plotino. Nei trattati sull'anima c'è un filo conduttore che non è costituito dalle risposte date, sempre incerte, sempre dipendenti dalla cultura neoplatonica, ma dagli interrogativi che tutti gli autori si pongono. Questo patrimonio di interrogativi sull'anima non solo è propedeutico per lo sviluppo della filosofia della scolastica, ma lo è anche per la nostra riflessione di persone contemporanee, sempre alle prese con i problemi non risolti dell'esistenza umana e sempre in difficoltà a dare un'anima alle cose. No, non è facile dare un'anima alle cose. E leggiamo il catalogo di questi interrogativi, che tagliano trasversalmente i testi dei 7 più importanti trattati sull'anima. Perché l'anima si chiama così? Quante definizioni si possono dare dell'anima? Qual è la natura dell'anima? L'anima ha o non ha una forma? Quali sono le virtù morali dell'anima? La prudenza, la fortezza, la giustizia, la temperanza? Qual è l'origine dell'anima? Qual è la fede dell'anima? Dove ce l'abbiamo? In che rapporto sta il corpo rispetto all'anima? Ce l'abbiamo nella testa, nelle gambe, nei piedi? L'anima è lo strumento che serve per capire se le persone sono malvagie o sono buone? Qual è la sorte dell'anima dopo questa vita? La mente è fatta a immagine dell'anima? L'anima è più piccola nei bambini e più grande nelle persone più forti? L'anima è corporea? L'anima si muove localmente insieme al corpo o va per conto proprio? L'anima è una idea sublime, preziosa? Beh, leggete questi 15 interrogativi e sceglietene almeno due, quelli ai quali pensate di poter dare la risposta che vi piace di più o che più vi incuriosiscono. All'ultimo di questi interrogativi, tutti gli autori dei trattati sull'anima rispondono affermativamente. L'anima è una idea sublime, è un'idea preziosa, e noi ci associamo perché questa affermazione apre nuove prospettive, ma questa è un'altra storia. E se l'avanzo di un pezzo di stoffa di frate fosse la metafora della sublimità, della preziosità dell'anima, può darsi. A questa insidiosa domanda rispondono, per concludere, abbiate ancora un minuto di pazienza, Mille Mosche, Pannocchi e Carestia. Noi li seguiamo nella loro riflessione. Un pezzo di stoffa di frate. Con una tonaca da frate si può fare, volendo, un vestito da cristiano. Prima di tutto si stacca il cappuccio e gli si fanno due buchi nel fondo e nei buchi si infilano le gambe, così uno si trova che ha già le braghe. Poi si staccano le maniche, che diventano le due gambe delle braghe. In ultimo si taglia a metà la tonaca e si gira intorno alle spalle come un mantello. Con il pezzo di stoffa avanzato si può fare quello che si vuole: delle strisce da legarsi intorno alla pancia se uno soffre di freddo alla pancia, un cappello se uno soffre il freddo alla testa, oppure un copri orecchie se uno soffre il freddo alle orecchie, o se no niente. E allora uno può vendere questo pezzo di stoffa se trova chi lo compra, oppure regalarlo a un poveraccio che passa per la strada. Se non passa nessun poveraccio, allora questo pezzo di stoffa avanzato uno non sa più cosa farne, però non si può buttare via, è di lana. Semmai uno fa finta di niente e lo perde mentre cammina per la strada, ma deve perderlo in modo che quando poi se ne accorge e ritorna indietro per cercarlo non lo trova più, altrimenti si ricomincia da capo con questo pezzo di stoffa e la cosa può diventare noiosa. Forse sarebbe meglio seppellirlo, ma deve stare attento forse farebbe meglio sempre dirlo, ma deve stare attento a pareggiare bene il terreno, in modo da non trovarlo più quando si pentirà di averlo seppellito. Perché è un peccato seppellire un pezzo di stoffa di lana. Se uno si trova vicino a un fiume o a un lago, può anche buttarlo in acqua, però deve saper nuotare, altrimenti quando si tuffa per andarlo a riprendere può affogare, e per quanto sia, sarebbe un peccato perdere la vita per un pezzo di stoffa di lana balzato dalla tonaca di un frate. Così mille mosche, pannocchia e carestia si tengono in mano il loro pezzo per uno e vanno avanti a mugugnare tra i denti perché non hanno il coraggio di buttarlo via. Magari potrebbero ridarlo indietro ai tre frati che hanno spogliato, ma ai frati è meglio starci lontano il più possibile dopo quello che è successo su al convento. Allora discutono un po' e alla fine decidono di comportarsi come se i tre pezzi di stoffa non esistessero e non fossero mai esistiti, di non parlarne più e di non sentirne più parlare. Ora, i testi delle opere classiche, De divisione natura, Dionigi Areopagite, Trattati sull'anima, che abbiamo tirato in ballo in questa, abbiamo camminato in salita, lo zainetto era leggero, però ve l'ho detto l'altra volta, abbiamo tirato in ballo questa sera, e la scuola deve sempre dire la verità, non si leggono facilmente, ma questa constatazione, tuttavia, non significa che sia impossibile leggerli. Un percorso di alfabetizzazione in funzione della didattica della lettura e della scrittura deve sfidare la presunta inaccessibilità dei testi classici per utilizzarne le potenzialità formali, perché se non ci proviamo mai è chiaro che poi la nostra lingua si impoverisce, il nostro cervello rimane congelato e, come dice Rabelais, in questo caso, dalle potenzialità formali, cioè dal modo con cui sono scritte, deriva uno stile, il cosiddetto stile del trattato medievale, che gli autori di queste opere hanno inconsapevolmente saputo creare. Gli autori del De divisione nature, del Dionigi Areopagita, dei trattati sull'anima, sono scrittori che non si sono prodigati a raccontare delle storie, ma hanno scritto cercando di dare un nome alle cose. Ebbene, che cosa significa scrivere per dare un nome alle cose? È qualcosa che ci manca oggi fortemente nella società nella quale viviamo. Ebbene, è un argomento che dobbiamo studiare, quindi il nostro viaggio continua con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. La scuola è qui, accorrete numerosi nonostante la fatica, i viaggi per affrontare, no? Buonanotte.